inizi del Novecento abbiamo visto che la letteratura, quindi gli intellettuali, si erano orientati verso diverse direzioni e modalità di narrazione in prosa e poesia. Abbiamo incontrato il decadentismo, abbiamo incontrato l'estetismo e del D'Annunzio, abbiamo incontrato il futurismo di Marinetti, abbiamo incontrato il verismo, che ancora è presente, della Grazia Deledda. E vicino a queste correnti letterarie che noi abbiamo conosciuto e approfondito, ce n'erano anche altre, come il crepuscolarismo, che io invece non vi ho fatto fare. Ma a un certo punto, verso anni 30, viene fuori un nome nuovo, ermetismo. Di fatto questa corrente letteraria non nasce negli anni 30, viene però codificata in quel periodo. Sono gli anni 30 che iniziano nei quali i critici letterari iniziano a parlare di ermetismo. Di fatto l'ermetismo ha le sue radici almeno una ventina di anni prima, almeno una ventina di anni prima, e si esprime in modo particolare, unico e innovativo in un personaggio che voi avete incontrato quando io vi ho fatto vedere alcuni episodi dell'Odissea, perché è colui che curò l'Odissea televisiva del 1968, e cioè Giuseppe Ungaretti, questo poeta che nato ad Alessandria d'Egitto, dove i suoi genitori erano emigrati, poi viene in Italia e dà il meglio di sé nelle poesie che scrive lungo tutta la sua vita, una vita piuttosto complessa, complicata, che gli costerà anche delle accuse. Perché? Dunque, lui nasce ad Alessandria d'Egitto, vi ho detto, verso la fine del 1800, studierà a Parigi e poi tornerà in Italia, dove simpatizzerà per gli interventisti, cioè quel gruppo di italiani patrioti che credevano e abbracciarono le idee dell'irredentismo, il nazionalismo che voleva liberare Trento, Trieste e l'Istria, Fiume, ok? Quindi lui abbraccia queste idee e quindi parte volontario nella Prima Guerra Mondiale. Parte volontario e fa l'esperienza della guerra. Noi cominceremo a studiarla martedì, questa Prima Guerra Mondiale, ma alcune sfaccettature le abbiamo già conosciute, le abbiamo già assaggiate, se non altro attraverso la figura di D'Annunzio, attraverso la figura di Marinetti. Bene, Ungaretti parte, è entusiasta, è motivato, perché crede nella necessità di liberare Trento, Trieste, Fiume e ricongiungerle alla madre patria Italia, ma l'esperienza della trincea sull'altipiano del Carso gli fa cambiare idea, perché lui incontra in questa esperienza dolore e morte. Faccio un passo indietro. Dolore, morte sono parte della vita, ma la vita è fatta anche di esperienze quotidiane, è fatta anche di idee, e gli ermetici, come anche Ungaretti, nelle proprie poesie, nei propri lavori, vogliono raccontare la vita, le proprie esperienze, le emozioni, le idee, attraverso un linguaggio rinnovato, un linguaggio che non è quello di tutti i giorni, quello immediato che si usa nel parlare con un amico, ma è un linguaggio scelto che definisce la parola come entità, sostanza vitale e che quindi ha racchiuso in sé un mondo. Io dico nido, così vi faccio degli esempi che conoscete, ma dentro al nido c'è famiglia, casa, amore, amore fraterno, amore genitoriale, amore di figlio, vita felice, c'è tutto un mondo. Bene, gli ermetici colgono questo aspetto della parola, la caricano di valore e di significato e la usano posizionandola con scelta ben ponderata. Quindi anche la sintassi non è più la sintassi regolare, lineare, che ci fa fare un'analisi del periodo, un'analisi logica tranquilla, ma è una sintassi elaborata dove la parola viene collocata in posizioni strategiche per avere più importanza se è una parola chiave oppure se passare in sotto silenzio ma sorreggendo, sostenendo le parole chiave se non è una di esse. In questa novità linguistica e lessicale c'è anche una novità sonora, una novità quindi legata alla armonia. Gli ermetici vanno a braccetto con la musica e sono tutti o quasi tutti musicisti o esperti di musica, perché la poesia è musica. La poesia deve suscitare sonorità e armonia all'orecchio di chi la legge e quindi la ricerca e l'uso di figure retoriche anche sonore, ma non più semplicemente figure sonore onomatopeiche. Ci saranno anche quelle, le troveremo soprattutto in Quasimodo, figure retoriche, quindi l'onomatopea pura o parole onomatopeiche, ma anche figure sonore come l'assonanza, la consonanza, l'allitterazione e la rima, che non è una rima scelta tra quelle classiche, alternata, baciata, ma una rima che è soprattutto rima al mezzo, cioè che sta dentro al verso, quindi magari il verso che finisce e poi quella fine, quella sillaba finale, io la ritrovo in mezzo a uno dei versi successivi. Troverò le anafore, quindi sonorità, armonia, musicalità. Le poesie degli ermetici sono anche questo. E fra l'altro sono stati accusati gli ermetici di poco impegno politico. Perché? Perché molti di loro hanno scritto poesie sfruttando questo nascondimento dentro le parole e questa musicalità per dire quello che volevano dire senza essere capiti dal regime. Perché ovviamente, come avrete capito, si sviluppano dal 1915 in poi, quindi durante anche il ventennio fascista. In questa affermazione che vi ho detto e che li fa definire dei vigliacchi che si sono nascosti nelle torri d'avorio della poesia, questa affermazione stride ed è in contrasto con quello che è accaduto a Ungaretti, che in un primo momento abbraccerà anche il fascismo e per questo il dopoguerra non lo perdonerà. Non gli sarà mai attribuito il premio Nobel della letteratura, che invece verrà ricevuto sia da Quasimodo che da Montale, i due gli altri due grandi rappresentanti dell'ermetismo. Che cosa dire di Ungaretti? Ungaretti ha scritto tantissimo e le sue opere sono raccolte nella raccolta Vita di un uomo, ma si dividono in tre grandi sottogruppi, sottoraccolte: Il Porto Sepolto, che lui pubblica nel 1916, Allegria di naufragi, poi diventato semplicemente L'Allegria, 1919, e Sentimento del tempo, che è del 1933. E nel 1969 viene pubblicato il compendio di tutte le sue opere, In vita di un uomo. E vedete che anche il libro vi sottolinea: parola pura, pochi versi liberi, poesia essenziale scarna, che sono elementi della poesia ermetica, che troveremo anche negli altri due grandi rappresentanti che io vi ho nominato. Allora, Ungaretti, le poesie che sono riportate sul vostro libro sono tutte tratte dall'Allegria, e riportano la sensazione, le emozioni, la vita di Ungaretti in trincea. Sono scritte come se fossero un diario, e se guardate all'inizio della poesia c'è sempre il luogo dove lui l'ha scritta o dove gli è venuto in mente, gli sono venute in mente queste idee o ha provato queste emozioni, e la data. Quindi la data, il luogo, una sorta di lettera scritta a chi? A se stesso, ma anche per chi poi ritroverà queste lettere, E quindi pensate, lui che sopravvive al dramma della trincea, vedremo poi qual è questo dramma, scrivendo poesie. Uno dice: questo è pazzo, si mette a scrivere delle poesie mentre è in trincea? Bene, sì, se non altro la buttate giù, poi magari l'avrà ricurate, risistemate una volta tornato a casa, ma il primo gettito è quello fatto in trincea. Valloncello dell'albero isolato, 27 agosto 1916. Siamo in piena prima guerra mondiale. E il titolo, San Martino del Carso. Lui mette i titoli, mentre altri poeti non metteranno il titolo. Prendiamo in carico che lui lo mette, E comincia a dire: di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Versi liberi, ok? Abbiamo detto, quattro strofe, due quartine e due distici, quindi due strofe di due versi. E che cosa? La situazione, tenetela presente, perché le poesie che facciamo stamattina sono un percorso. Si parte dalla situazione oggettiva, il bombardamento a tappeto di San Martino del Carso, questo paesetto, del quale non è rimasto che qualche brandello di muro, è stato tutto distrutto. Attenti alla parola brandello. Noi quando parliamo di una parete non diciamo: ho visto il terremoto, è accaduto il terremoto, le case sono andate giù come se fossero di cartone e sono rimasti in piedi solo alcuni brandelli, ma alcune parti di muro, alcuni spezzoni o alcuni muri in genere. Se la parola brandello richiama la carne umana, quindi di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, non è altro che la metafora della popolazione che abitava in San Martino. Quindi solo alcune persone si sono salvate, o meglio, peggio ancora, alcuni corpi straziati sono rimasti visibili nel paese. Brandelli. E allora poi l'anafora di. Ma questa volta entra nella area semantica dell'umanità, esce dall'area semantica paese, entra in quella della gente che vi viveva. Di tanti che mi scrivevano e che quindi mi volevano bene, non è rimasto neppure tanto. Combattendo sul Carso, lui si era fatto degli amici nei paesi in cui i soldati stanziavano. Quindi di tanti che mi corrispondevano, che mi volevano bene, non è rimasto neppure un Brandello. Sono morti, non ci sono più. Ma ecco l'avversativa. Ma quindi il mondo intorno a me è deserto, tabula rasa. Non esiste più il paese, non esistono più le persone, ma nel cuore nessuna croce manca, cioè nessuna memoria viva, vitale delle persone che ho conosciuto manca. E come io le contrassegno queste persone? Con la croce, simbolo di dolore. Soffro perché non ci sono più. Ok? E questa croce rimanda al cimitero. Quindi il cimitero non concreto, ma il cimitero degli affetti, che tu ti porti dentro sempre, anche se non vai a visitare il cimitero vero, anche se quella persona non è stata ritrovata e quindi non ha avuto un funerale dignitoso. E poi alla fine la affermazione forte: è il mio cuore il paese più straziato. Perché? Perché il cuore, che è sede degli affetti, è anche il luogo dove gli affetti vivono. Quindi può essere definito un paese. Un paese. E se in questo paese c'è solo sofferenza perché sono tutti morti e io soffro, ovviamente è il paese che ha subito di più, che è stato più straziato. Vedete che quindi c'è il parallelismo che vi ho fatto notare tra l'area semantica del paese e l'area semantica della gente, il paese, case e la gente, ma anche il parallelismo tra di queste case e il cuore. È un parallelismo con l'avversativa ma, quindi non c'è più nulla, ma parallelismo, ok? E poi ancora la metafora del cuore, il cuore che e le croci che vi ho detto prima, perché sono metafora appunto degli affetti e delle persone. Non c'è punteggiatura, vedete? Quindi sei tu che dai il ritmo alla poesia rispettando lì en Javamon. Avrebbe potuto scrivere tutto di seguito o fare meno versi. Lui li segmenta perché vuole dare il senso dell'affanno, dell'incapacità a parlare perché oppresso dal grande dolore. Allora ve lo leggo come lui avrebbe voluto. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Quindi la fatica anche di trovare le parole giuste per comunicare questo sentimento, questa situazione. E vedete che l'unico segno grafico di cambiamento è la maiuscola all'inizio delle strofe. Non ci sono altri segni di interpunzione, però c'è questo enjambement che è ripetuto a ogni verso. Allora, prima situazione, quindi partenza, siamo partiti da un percorso che si evolve in quello che gli è accaduto durante i combattimenti e che lui ci racconta in Veglia, cima 4, 23 dicembre 1915. L'ha scritto dopo, ma io ve lo leggo come percorso. Perché? Perché questa è una situazione a cui è arrivato e c'è arrivato attraverso questa esperienza. Quindi è un recuperare ciò che gli è accaduto prima. Ci siamo? Sto stravolgendo un pochino, per farmi tornare la critica che voglio fare e farvi vivere l'esperienza di Ungaretti, ok? Le poesie sono state scritte in tempi diversi e vedete, la prima che ho preso è stata scritta dopo rispetto alla seconda, ma la seconda mi serve per comprendere quello che lui ha voluto dire nella prima. E cosa devo comprendere? Quello che lui ha provato una notte in particolare, quella del 23 dicembre del 1915, quando dopo un attacco il suo compagno di trincea è morto e lui ha passato tutta la notte accanto a questo compagno. E allora ci vuol trasmettere non solo il dolore, ma anche il freddo, la percezione fisica che ha provato, il freddo della morte che gli si è trasmesso attraverso la visione del compagno e forse anche l'accarezzamento del compagno, avrà provato ad abbracciarlo, a salutarlo. E dice, guardate com'è costruita questa, 13 versi uno di seguito all'altro e poi la terminazione, la conclusione, che è nuovamente una affermazione, un esternare il suo pensiero. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Quindi un'intera nottata buttato, quindi accasciato, vicino a un compagno massacrato, ucciso, con la bocca contratta nel dolore. Io lo lascerei questo digrignata, perché digrignare è proprio il senso del dolore, la smorfia del dolore nella morte, rivolta alla luna piena, quindi questa luna piena impietosa che illumina il volto sofferente del morto, con secondo passaggio, quindi buttato vicino a un compagno, prima immagine, compagno massacrato con la bocca digrignata illuminata dalla luna, è la prima immagine. Seconda immagine è un'immagine tattile, con la congestione, con il freddo delle sue mani gonfie perché è morto, penetrata nel mio silenzio. Quindi vedete, qui c'è addirittura un ossimoro. Come fa il freddo a penetrare nel silenzio? Il freddo lo tocco, lo sento tattile, con il senso del tatto, ma il silenzio lo sento con il senso udito, quindi siamo davanti a un ossimoro. E quindi il freddo nel mio silenzio, quasi che il mio silenzio sia nato dall'irrigidimento, dalla pietrificazione, dalla gelificazione del freddo, del compagno. Ho scritto, e qui cambia, lettere piene d'amore. Quindi davanti a questo dolore, terza immagine, la mia mente e il mio cuore sono corsi verso le persone che amo e ho scritto pensieri pensieri affettuosi. E poi conclude, alla morte del compagno, amico, commilitone, non sono mai stato tanto attaccato alla vita, non ho mai sentito come in quel momento la grandezza della vita e il suo valore, e quindi mi ci sono aggrappato, ho capito l'importanza di vivere. Terzo passo, quindi situazione, sofferenza e comprensione del valore della vita e situazione che ognuno di noi vive. Ogni soldato in trincea vive una situazione di precarietà, quella delle foglie sugli alberi in autunno, quando si seccano e alla prima folata di vento vengono portate via, cadono a terra e muoiono. Bene, lui nel bosco di Courton, nel luglio del 1918, di fronte alle piante, agli alberi, ha questa percezione, e quindi la foglia che cade diventa metafora del soldato e la vita della foglia in autunno diventa metafora della vita degli uomini, in particolare in guerra, soldati, ma anche sempre, perché la vita di ogni uomo è precario, noi non sappiamo che cosa potrebbe succederci nell'arco della giornata. E quindi quattro versi con Enjolras, di nuovo, gli piaceva da morire a Ungaretti. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Quel si sta ha valore universale perché riguarda sia i soldati ma tutta l'umanità. È la percezione dell'umano dolore che noi abbiamo già incontrato in pascoli e leopardi. Ok? Quindi, da una situazione, da una condizione personale, che è poi la condizione di tutti i soldati in guerra, si arriva alla percezione della situazione, della condizione umana. La condizione di tutti, e quindi questo fatto della questa similitudine che diventa appunto metafora. Lui prende in carico questa visione delle foglie che cadono per pensare a tutti i soldati e a tutte le persone che ogni giorno perdono la vita. E poi ecco di nuovo si torna indietro, fratelli, quindi la percezione che la vita è importante, tutti siamo in situazione precaria e finale del percorso sul vostro libro, siamo tutti fratelli. Allora, io ho sofferto perché sono morti tutti quelli che conoscevo in San Martino del Carso, come loro ne sono morti tanti altri. Il mio cuore soffre, e soffre perché ho capito il valore della vita combattendo in trincee, vivendo l'esperienza dei compagni morti. Ho capito il valore della vita e ho capito che la vita è soggetta alla precarietà, perché noi soldati in trincea un momento c'eravamo, dopo non c'eravamo più. Bastava essere distratti, accendere la sigaretta e passare il fiammifero ai compagni perché arrivasse la fucilata dalla trincea di fronte e colpisse proprio il terzo di noi, perché il tempo del passaggio era servito al nemico per prendere la mira. Quindi attenzione, fare tutto nel nascondimento, accucciati, le trincee erano basse, non crediate che fossero profonde 2 metri, perché in alcune ci si stava sdraiati addirittura. Quindi questa percezione mi fa dire: siamo tutti fratelli, figli di un'unica umanità. È il principio che noi abbiamo visto esprimere nel socialismo utopistico, nel socialismo anche di Marx, in Mazzini quando parlava dell'unità d'Italia, in Manzoni, in Mameli nell'inno canto italiano, ok? Che è diventato l'inno nazionale. Quindi fratelli. Mariano, 15 luglio 1916, è un'altra località del Carso, e qui avete l'immagine dei nostri soldati come erano vestiti. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Allora qui vedete che aumenta lo spazio tra le strofe, che sono due distici, un verso soltanto, un versetto, uno stico si chiama, poi una quartina e di nuovo un verso costituito da una sola parola. E la domanda iniziale: di quale reggimento siete? Lui immagina che dei gruppi di soldati si incontrino di notte e si chiedano di quale reggimento sono. Non solo si chiedono di che reggimento sono, ma si chiamano fratelli perché si riconoscono figli e parte dello stesso popolo. Parola tremante nella notte, cioè pronunciata con paura. Perché? Perché sono fratelli, perché sono della mia stessa nazione, del mio stesso gruppo, del mio stesso esercito, o sono fratelli perché sono uomini e quindi sono davanti a dei nemici che stanno perlustrando di notte? Quindi parola tremante nella notte, detta, pronunciata con paura. Come ce lo aggiungo io, perché questa è la similitudine con lo stico successivo, il verso 5, come una foglia appena nata che freme leggera leggera, sottile sottile, nell'aria spasimante, angosciata dalla guerra, rivolta involontaria, non voluta, dell'uomo consapevole alla sua fragilità. Quindi, come una foglia appena nata, ok? Dell'aria angosciata della guerra, parola che esce fuori involontariamente, ma anche consapevolmente. Qui c'è l'involontaria e presente, sono di nuovo due parole contrapposte, due realtà contrapposte, involontaria ma di un uomo che è consapevole della propria fragilità. Quindi consapevoli della propria fragilità, del fatto che possono morire da un momento all'altro, spontaneamente e involontariamente, quando si incontrano si chiamano fratelli, cioè cercano la parola, il contatto, la relazione che li fa sopravvivere nell'altro, nella relazione dell'altro. E poi di nuovo la conclusione: fratelli. Quindi anche qui un carico di emozione forte, E io mi sarebbe piaciuto concludere con una poesia che qui non hanno messo e che è Mi illumino d'immenso. Perché? Perché ritornato dalla guerra, sopravvissuto a questa esperienza, lui non può che dire mi illumino d'immenso, perché ho capito il valore della vita, ho fatto abiura della guerra e del fascismo poi, e quindi ho capito che la fratellanza tra gli uomini e l'umanità valgono più di tutte le ideologie, e allora lascio che il sole mi riempia, e in queste tre versi della di mattina, mattino, la poesia che vi ho citato dice mi illumino di immenso, quindi l'immensità, l'eternità, la vita nella sua pienezza, che in qualche modo lo dilatano e lo rendono parte dell'umanità.